siamo? Roberto,
no, io saluto solo e ringrazio i convenuti. Fortunatamente stasera non ho da fare niente.
No, anch'io faccio una breve introduzione. Anch'io ringrazio appunto la Calusca con Ketta per averci ospitato qua stasera. Io in realtà dico due cose veloci, più che altro poi entreremo sul tema dell'ergastolo, su questo terribile dispositivo dell'ergastolo. Io dico semplicemente, prima di iniziare proiettiamo due video che raccontano un po' come è nata un pezzo di storia che racconteremo oggi. A un certo punto Nicola con alcuni amici arrivano a Santo Stefano, a Ventotene, queste due isole disperse nel Mediterraneo, e in quest'isola Santo Stefano, dove c'è l'ergastolo di Santo Stefano, che è un posto che raccoglie tanta storia di questo paese, addirittura prima dell'Unità d'Italia, quindi già dai Borboni per poi arrivare all'Italia. E quando Nicola arriva all'ergastolo di Santo Stefano, a un certo punto arriva al cimitero, c'è un cimitero su quest'isola che è il cimitero degli ergastolani, dove appunto le persone morivano lì, morivano all'ergastolo, e già questo dice tante cose. Nicola a un certo punto mi scrive dicendomi, raccontando questa storia di questo suo viaggio che ha condiviso con altre tre persone. Quando lui mi scrive, a noi, a me viene in mente che Veronelli, perché noi, appunto, io faccio parte del Folletto della Terra Trema, che è questo progetto che lavora con vignaioli e contadini italiani, mi ricordo che Veronelli, un personaggio che è importante per quello che è la viticoltura, il mondo del vino italiano, a un certo punto va a fare un viaggio anche lui a Santo Stefano per trovare un vignaiolo a Santo Stefano. E questo vignaiolo appunto aveva delle viti e Veronelli va lì per trovarlo. E siccome Veronelli, oltre ad essere appassionato e persona che si occupava di vino, era anche un anarchico e con un'attenzione particolare a tutta una serie di temi sociali, va, si ricorda, sa che lì c'è la tomba di Gaetano Bresci, e quindi si inoltra in quest'isola alla ricerca di questa tomba, e c'è un suo scritto in cui elenca la disposizione delle tombe, segni e cartigli di tutte le tombe che trova. Nicola, quando mi ha scritto, mi ha detto: sono stato in questo cimitero, chiaramente con tutte le sue implicazioni da ergastolano, e a me mi si illumina, e dico: cazzo, ma Veronelli aveva scritto i nomi, la mappa di quel cimitero, quindi possiamo andare a Santo Stefano a rimettere i nomi su quelle tombe. E da lì nasce l'idea, nasce il viaggio, che poi appunto pian piano entreremo nel dettaglio di questo viaggio. Io per adesso mi fermo qua, e ci sono due video che raccontano del primo viaggio in cui noi andiamo a rimettere i cartigli sulle tombe degli ergastolani di Santo Stefano.
Thank you. entrando a sinistra, prima tomba Montalbano, seconda tomba De Roma Francesco, terza Donatangelo Pasquale, quarta Durante Felice, quinta Lai Salvatore, sesta Entrelli Rocco, settima Mediati o Mediali Rocco, ottava Imbrindo Domenico, nona Diacono Lucio, Forte Michele, De Rocca Salvatore, Toscailli o Roscailli Benedetto, poi tomba distrutta, tomba successiva Giorgi Luigi, ultima tomba distrutta, entrando da destra, tomba distrutta, Loda Casen, terza tomba Dosco o Posco Nazir, Ussello Giuseppe, Galdi Giuseppe, Nangini Guido, Saracco Natale, tomba distrutta, tomba successiva di Benedetto Vincenzo, Sacchi Luigi, Carota Antonio, Reda o Beda Giuseppe. Si scendono tre gradini, a destra di Lia Benigno, di Santo Rufino, Bresci Gaetano, Messina Pietro, Lizio Rossano, De Cuzei Giuseppe, Pannuccio Antonio, Monte Gaetano, Biase Donadio, ultima tomba Gemina Domenico. A sinistra, tomba distrutta, Baetta Filadelfo, Rodessi Giovanni, Fissore Giuseppe, Tupponi Sebastiano, Lai Antioco, Baches Raffaele.
cerco di schiarire la voce. Sta a sentire. Ventotene non era il luogo di varie attrattive che è oggi. Isola del Mar Tirreno che appartiene, con l'isolotto di Santo Stefano, al gruppo più orientale dell'arcipelago delle isole Pontine. Santo Stefano è il resto di un'antica eruzione sottomarina, una successione di basalti e tufi. Di forma ellittica, la circonferenza di 2 km e l'altezza di 68 metri. Già dagli imperatori romani fu luogo di deportazione. Qualche secolo dopo, Ferdinando IV era essere ergastolo, penitenziario a 3 piani, 99 celle e un cortile per l'aria dei carcerati. L'isolotto era stato acquistato anni 60 da un vignaiolo mitico, Mario D'Ambra, e allora l'indiscutibile reale promotore della viticoltura campana. Nel 64 Mario aveva invitato me e i miei familiari per una vacanza in quello scoglio lui caro, per la bellezza dei luoghi, la solitudine e la caccia alle beccacce e ai beccaccini. Fossi saggio avrei tenuto un diario. Allo sbarco in una minima cala rocciosa aperta al mare mosso ci accolse un contadino e la sua mula. Giungemmo all'unica costruzione dove ci accolse Mario. Era stata, ci disse, la casa fuori dal penitenziario, per i condannati a vita. L'ergastolo, nessuna volontà di redimere, solo persecuzione e pena. Ho camminato i lunghi corridoi e le celle. Ho sostato nelle gabbie di rigore 1,5 metri per 1,5 metri per 1,5 metri sottosuolo. Chi vi era richiuso non poteva stare eretto. Sapevo della sua detenzione in quelle celle cui era stato costretto Gaetano Bresci, il giovane atleta giunto di lontano per attentare e uccidere il 29 luglio 900 Re Umberto. Lo aveva fatto. Fu rinchiuso in una delle gabbie sottosuolo in Santo Stefano. Quando entrammo nel minimo cimitero, infoibato tra le rocce, minime le croce di ferro arrugginite dei cartigli ai piedi. Là, proprio là, il cartiglio di Gaetano Bresci. Piangevo, trascrissi a uno i nomi dei cartigli. Quante volte mi sono chiesto, sarebbe stato giusto confidare prima questa mia scoperta, come sarà oggi quel desolato luogo? Avrei voluto divenisse meta di un pellegrinaggio mio, solo mio annuale. Fare di quel luogo la mia meta, non ci sono mai tornato. Questo non ritorno pesa sull'animo mio come un macigno.
è pure vero che se mi azzoppo qua nessuno accompagna più nessuno, cioè diventa quasi un carcere, perché vorranno spiegare alle persone, no, la guida non c'è perché sta morendo, dice come non ce ne sta nessuno, no. Sì, purtroppo, perché non c'è nessuno che ha passione per questo luogo tanto da mettersi in gioco.
Però neanche nessuna istituzione.
L'istituzione sono quelle locali che mi permettono ancora di venire, che non mi buttano fuori, ecco questo forse. Perché può essere pure che l'indomani mi trovi in contrasto con chi che sia, però ad oggi ancora questo non è avvenuto, anche quando ci sono stati i contrasti, sempre per lo stesso motivo, perché comunque sono l'unico che sale qui sopra e che credo, visto come reagiscono le persone, che riesco a fare un buon lavoro, almeno a passare in parte la storia che conosco, perché poi Santo Stefano c'è una storia che io per la maggior parte ignoro, perché sono dettagli legati a centinaia di persone che ci sono passate, e quindi è un universo, non è, cioè non è una storia che sta in un libro, ma neanche in enciclopedia, è una storia che da quando si potrebbe cominciare a studiare tutto è un infinito. Penso, un carcere che nasce in pieno regno borbonico, in pieno illuminismo, e che viene chiuso nel 65 soltanto perché non era più in linea con la riforma, ma soltanto perché comunque alla fine non si voleva tenerlo aperto. E poi Santo Stefano è un'isola, non è soltanto questa corte. Questa corte sono le celle, poi ci sono le lavorazioni, ci sono il cimitero, che io penso che sia ancora l'unico luogo, anche se sono lì sepolte persone, quindi morti, è l'unico luogo che possiamo definire vivo dell'isola, perché da qui sono andati via tutti, da lì stanno ancora tutti lì. Quindi paradossalmente uno... è questa la realtà. Allora.
Salvatore la tua.
Eccomi. Di questo lato?
Entrambi Rocco e la sesta.
Eccola qua. Vanno, aspetta.
Vieni qua, vieni qua. Forte in
scusa, gli altri non luce la nona?
E la nona. Forte in piede la decima. E Rocca Salvatore la luce.
Quindi sarà con Natale, tomba distrutta di Benedetto Vincenzo. Di Benedetto Vincenzo.
Scendono tre gradini a sinistra, tomba di Cristo, e qui è la mia... Quando ho visto questo cimitero con le tombe di Gattonani morti, ho detto a me mi è andata bene, perché la mia condanna significava quello. Quindi io ho fatto circa 28 anni all'ergastolo. L'esperienza dell'ergastolo tu la sconti quotidianamente, perché a differenza di un recluso a pena temporale tu non sai mai se e quando la tua pena finirà, perché di fatto sul tuo fine pena non c'è una data. Allora io quando ho finito questa esperienza, si è conclusa, mi sono fatto un tatuaggio di questo tipo. Le persone che venivano condannate in Francia fino alla fine del Settecento venivano marchiate con il giglio, che era il simbolo della casa reale francese. Tatuandomi il marchio degli ergastolani, in realtà l'ho solo tirata fuori per metterla davanti ai miei occhi sempre. Ho chiesto a quattro persone che mi hanno che mi sono state vicine in modo decisivo dentro questa esperienza, che mi hanno aiutato a non morire durante questi 28 anni, ho chiesto a loro, in rappresentanza anche di tutte le persone che fuori hanno vissuto con me il mio ergastolo, che mi hanno aiutato, mi sono state vicine, che hanno detto no, non è giusto che questa persona sia esclusa dal consorzio umano, noi l'andiamo a trovare, gli scriviamo, questo è importante perché ti tiene in vita. A quattro di queste persone che mi sono state particolarmente vicine ho chiesto di scrivere di loro pugno la data del mio fine pena, come un atto di gratitudine, di ringraziamento. Ma anche questo tatuaggio, che è una narrazione, diciamo, di questa esperienza, ci dice anche che intorno alle persone che vengono condannate all'ergastolo c'è un pezzo di società che vive con queste persone l'esperienza dell'ergastolo.
Quel cimitero è, per quello penso che molte persone lo debbano vedere, perché è realmente il fine pena mai vissuto da quelle, io penso che quei 47 corpi, poi saranno molti di più, perché ovviamente non possono essere solo 47 persone lì, no, me li immagino a 46 funerali prima del loro, e questa è una cosa che vorrei raccontare a tutti, e questo mi viene da più di tutti come sensazione agghiacciante di Santo Stefano, il vero ergastolo proprio, cioè il mai è piantato lì e non ha diritto a un nome, quindi abbiamo dato un apporto di memoria a quel posto incredibile. Gli abbiamo dato una bella boccata di vita, insomma, quegli ergastolani, secondo me. Il mio bambino non è libero. Il mio bambino la sera non ha il suo papà. Il mio bambino ogni sera, adesso che comincia a parlare, a capire, vuole il papà a casa, si arrabbia, gli dà le botte, lo picchia, non capisce dove vai, ninna con me, ninna a letto. Quindi ecco, io il mio disprezzo del carcere ogni giorno, proprio sull'intestino, sale sempre di più, con una cucina molto dolce di un bimbo di 2 anni e mezzo, ma è la dimostrazione, primo, dell'impossibilità di spiegare il carcere. Noi non so da cosa partire, non so se portarcelo sotto, se fargli vedere quella porta che si mangia il suo papà e che la mattina ce lo ridà. Non lo so, potrebbe essere peggio, potrebbe essere meglio, non so che capisce. Non so spiegarla la privazione di libertà a un bambino. Cerco di spiegargli tante cose, gli spiego pure Gaza, cerco di farglielo capire, ma non so spiegargli il carcere, non so raccontargli, non so dirgli la sera dove va il papà, non so mentirgli, quindi non riesco a dirgli che papà va a lavorare, che papà lavora al giorno. E non so da cosa partire, quindi il mio rapporto al carcere è ogni giorno più vago, perché lo devo cercare di raccontare a un bambino piccolo, non so se devo farlo, però mi sento in dovere di farlo, perché devo prima o poi dargli delle risposte, e quindi nel momento in cui mi sono trovata nella situazione di doverlo spiegare a qualcuno e non a me stessa, di non viverlo solo sulla mia pelle, ma di vederlo negli occhi di un bambino, io mi trovo spiazzata, perché è tanto odio ed è una bolla. Non lo so spiegare, cioè mi sono trovata in una situazione, io che vivo di parole, perché ho sempre scritto, e vivo di immagini, perché mi piace fare foto, non c'è una parola, non c'è un'immagine, non c'è una cosa che riesco a trasmettere a mio figlio e fargli capire che cosa vuol dire. Non so neanche se devo farlo, se devo dirgli che papà va a lavorare, no? Non so se toglierlo dalla sua vita e spiegarglielo da grande, quindi mi spiazza, per la prima volta in vita mia, da quando ho 14 anni, tra virgolette mi occupo del carcere, o comunque leggo di carcere, scrivo di carcere, scrivo a detenuti, o ricevo lettere di detenuti, per la prima volta con un bambino mi trovo ad avere per la prima volta un punto interrogativo davanti, non più solo cemento e ferraglia varia e casanza puzzolente, ma la vera privazione, che non è quella di me che mi manca un uomo da abbracciare la notte, ma è quella di un figlio, che è completamente un'altra cosa. Quindi ecco, non so più risponderti, perché è una risposta piena di odio, e l'odio è abbastanza difficile da raccontare.
Io penso che bisogna lavorare in questa direzione, costruendo una nuova narrazione sociale, considerando anche che queste due forme di pena e queste due istituzioni sono storiche, cioè non è che sono esistite da sempre e per sempre esisteranno, anche loro hanno avuto una storicità. Il carcere fino al 700-800 non esisteva, l'ergastolo viene introdotto ad un certo punto nei sistemi penali. Quindi come da alcune narrazioni sociali sono nate queste forme di pena, così è possibile che la società immagini un nuovo racconto per se stessa che superi queste, sia il carcere sia
Allora, abbiamo qua Nicola Valentino che appunto ha scritto questo libro per sensibilizzare le foglie, che racconta un po' il viaggio e racconta un po', riprende tante riflessioni, tanto lavoro che ha fatto Nicola sull'ergastolo, vivendolo anche sulla pelle. E poi c'è Giulia invece che ha appena scritto un libro con Annino Mele che da 34 anni è all'ergastolo. Sera, stanotte, dorme a Opera, vive a Opera, negli ultimi anni è lì, e non so se chi dei due vuole iniziare a raccontare.
Grazie. Sì, io penso che la cosa migliore per cominciare a introdurre questo libro sia a partire dalle parole di Annino stesso, che prima ancora di cominciare a regalarci alcune delle sue considerazioni, in qualche modo scrive un testamento, scrive che cosa è per lui il carcere, che cosa è per molti il carcere. Dice: colgo l'occasione per esprimere il desiderio di essere cremato quando morirò e che le ceneri vengano sparse in libertà. Non voglio finire dentro una tomba perché ci sono rimasto abbastanza da vivo. Quindi queste sono le parole di un uomo che appunto è in carcere da 34 anni e che sostanzialmente muore in carcere da 34 anni. Questo libro è nato per corrispondenza. Corrispondenza è un termine che possiamo vedere da un duplice punto di vista, letterale, ma anche metaforico. È letterale perché appunto propriamente questo è un libro scritto e nato per corrispondenza, per lettera. io e Annino ci siamo incontrati e conosciuti circa un anno fa nel carcere di Utah, che è in provincia di Cagliari, e ragionando su varie questioni relative al mondo di oggi, come sta cambiando, come è configurato, quali sono le possibilità di un domani, abbiamo deciso in qualche modo di rendere scritte questo genere appunto di considerazioni. E, prima a Utah e poi successivamente nel cambio a Opera, abbiamo sempre richiesto un posto, un luogo fisico nel quale scrivere, nel quale confrontarci. E questo luogo non ci è mai stato dato, il che non vuol dire che ci è stato negato, ma noi non abbiamo mai ricevuto una risposta, non abbiamo mai ricevuto un sì, non abbiamo mai ricevuto un no. Di conseguenza l'unico modo per scrivere, per raccontarci, per in qualche modo aprirci l'uno all'altro, è stato quello di iniziare una corrispondenza, inizialmente così, diciamo, normale, poi sempre più fitta, sempre più corposa, fino ad arrivare a grosse buste di raccomandate che viaggiavano da un posto all'altro, con chiaramente i ritardi o le conseguenze logiche di un sistema postale che conosciamo più o meno tutti. Quindi abbiamo risposto in qualche modo ad una non risposta, creando un luogo che non era fisico, ma in qualche modo simbolico, nel quale, ripeto, confrontarci, scrivere e reagire, se vogliamo. Abbiamo scritto della Sardegna, entrambi siamo sardi, e quindi ci sembrava razionale cominciare a raccontarci un'ipotesi di apertura per il futuro, appunto a partire dalla Sardegna, sulle speculazioni che si fanno sull'isola, sulle possibilità di lavoro, soprattutto per i giovani, fino ad approdare a una seconda parte che invece è più legata al carcere, un carcere vissuto in maniera duplice da me e da lui. E qua si arriva al secondo significato di corrispondenza, che è più simbolico, appunto, una corrispondenza intesa come un trovarsi. Un creare un legame, quindi riuscire ad avere in qualche modo delle cose da dirsi, uno spazio in cui ascoltarsi e uno spazio dal quale partire. Quindi entrambi, in qualche modo come due buoni amici, mi verrebbe veramente da dire, che si raccontano, si dicono delle cose e che ipotizzano delle altre sulla realtà, sulla vita in generale. E questa corrispondenza è cresciuta, un legame che si è intensificato tantissimo, ripeto, è tutto sommato è poco tempo che ci conosciamo, un anno vola nelle vite normali delle persone, ma un anno vissuto in questa maniera diventa foriero di grandi intensità. E attraversando oggi i corridoi del carcere, mi capita tuttora di andarci settimanalmente, io incontro Annino per insomma, vedere a che punto siamo con il libro, ma anche in effetti per parlare di altro, di cosa c'è di fuori, cosa siamo noi, cosa siamo diventati. Mi sono accorta che io attraverso un luogo di morte, prima di tutto, nel quale ho intessuto varie altre corrispondenze, non è solamente quella mia con Annino, ma ci sono milioni di altre corrispondenze, in particolare con altri familiari o altre terze persone come me che non hanno legami particolari, tipo affettivo, istituzionale, quindi marito, moglie, via dicendo, ma che sono semplicemente persone che si portano ad altre. E ecco che si instaurano delle corrispondenze con quest'altra gente, fino a sentirmi dire da una signora con la quale io probabilmente non avrei mai un dialogo al di fuori di questo luogo recintato: ecco, qua figlia mia, siamo tutti uguali. sempre una grande corrispondenza, siamo tutti in legame, tutti uniti vicini. La corrispondenza quindi è nel legarsi, nell'attraversare un non luogo che è sostanzialmente costruito di morte, persone che si strappano le altre per un meccanismo imposto e non voluto, e che si trovano l'appiglio, ecco, l'una con l'altra, si fanno forza, diventano l'una il traghettatore dell'altro per aiutarsi in qualche modo nella traversata pericolosa. Trovo corrispondenza quando, andando a lavarmi le mani nel bagno, internamente, dentro già l'area che precede i colloqui, leggo distrattamente un cartello appeso alla porta in cui ci sono scritte le solite cose tipo per favore attenzione a non sporcare, perché questo bagno è stato pulito da un detenuto lavorante, e sotto a penna velocemente scritto detenuto lavorante ti amo da morire. Ecco, io mi sento in corrispondenza con chi scrive detenuto lavorante ti amo da morire, perché anche io in quel momento amo da morire un detenuto lavorante qualsiasi. Mi sento in corrispondenza quando, entrando nell'area sempre per chiedere il colloquio, che è adibita a una specie di spazio gioco squalidissimo per bambini con colori un po' buttati lì a caso, noto distrattamente sempre delle tacche incise con una penna o un pennarello che indicano la crescita di un bambino qualsiasi, che prima è 1,30 m, dopo è 1,40 m, e via dicendo. Mi sento in corrispondenza con quel bambino che si fa misurare, felice di poi comunicare al suo papà l'avvenuta crescita. Mi sento in corrispondenza con quella mamma che misura in qualche modo il suo bambino. Mi sento in corrispondenza col papà che riceverà le notizie della crescita di quel bambino. Mi sento in corrispondenza quando la mia fisicità in qualche modo viene controllata e io stessa subisco il carcere pur in qualche modo non avendo colpe, dovremmo addirittura il linguaggio ci fa fare questo passaggio. Al momento del colloquio abbiamo la possibilità noi visitatori e detenuti di stare vicini, in questo momento non abbiamo degli schermi particolari, e c'è un tavolo, ci sono delle sedie tipo queste. Ma il tavolo è costruito in una maniera piuttosto singolare, ha delle gambe che sono spigolose verso l'esterno e che quindi in qualche modo ti costringono a intrecciarti in maniera molto strana al tavolo stesso pur di avvicinarti alla persona. Quindi è come un agognare il contatto fisico, e questo tavolo che ti separa, ti strappa all'altro, è un ostacolo che necessariamente devi superare per sentirti in corrispondenza con l'altro, per abbracciarti, per dirti ciao in maniera più vicina, per scambiarti un senso di umanità. Noi in qualche modo nel libro abbiamo cercato di raccontarci queste cose, ripeto, tenete conto che sono due esperienze completamente diverse. Annino è in carcere ormai appunto da 34 anni, definitivamente dall'87. Io sono nata nell'89, quindi comunque sono a prescindere due situazioni di vita differenti, due scelte di vita, due modalità di affacciarsi al mondo differenti. Ma nonostante questo abbiamo cercato di trovare un punto di incontro, di costruire vari momenti di incontro, di costruire varie corrispondenze, vari simboli l'uno con l'altro. E abbiamo, ripeto, cercato di raccontarlo nel nostro piccolo in questa esperienza. Un'esperienza che, oltre, al di là della progettualità che chiaramente mette in scena, vorrei invitarvi a considerare come estremamente fisica e non solo mentale. Cioè, ogni volta che due persone si incontrano in un posto del genere, negoziano necessariamente l'essere, la presenza, l'uno per l'altra, proprio, ripeto, fisicamente, praticamente, perché il dispositivo carcerario non ha delle ripercussioni solamente sulla persona che chiaramente è in carcere, ma passa anche per colui o colei che va in visita. Sono tante micro privazioni, tante micro, come dire, umiliazioni anche, mi viene da dire, che entrambi i corpi subiscono. Quindi la fisicità di entrambi viene modificata e sta a noi rincontrarci e ritrasformarla, o quantomeno crearci un nuovo spazio tutto nostro. Annino, dopo, ripeto, 34 anni, è riuscito a beneficiare di un permesso appena nel luglio di quest'anno per presentare questo libro. Quindi, quando si vuole, effettivamente certe burocrazie si possono in qualche modo superare. Ha beneficiato di un permesso di necessità della durata di 3 ore, mi fa anche un po' ridere, 3 ore in 34 anni, insomma, è abbastanza ridicolo, però male che ci sono state, ed è stato un momento speciale. Chiaramente non posso parlare per lui perché lui è lui, ma è stato un momento speciale per me, per vedere che cosa significa innanzitutto libertà, veramente, in un senso totale, pieno. Libertà significa mettere le mani su un tavolo e dire: io non sapevo che anche questo è un tavolo, cioè non mi ricordavo della forma di un tavolo. Libertà è riempirsi gli occhi e i passi di un manto erboso e di vedere il lago davanti, con le montagne di Como sullo sfondo, ed essere pieno di questo. Libertà è, dal mio punto di vista, aver avuto la fortuna di poterla vedere negli occhi di quest'altra persona. Grazie.